Capitolo 4, i laici. Lo schema sui laici è stato presentato 3 volte e solo alla quarta è stato approvato nei termini presenti nel documento che abbiamo fra le mani. Prima del Concilio, nel codice di diritto canonico, che in qualche modo, non in tutti i modi, ma in qualche modo riassumeva il pensiero, la teologia cattolica, si diceva che duo sunt genera cristianorum, sono 2 generi di cristiani. Il clero, i laici e i religiosi diventavano poi 3. Con delle distinzioni nette fra clero e gli altri, non sempre nette fra religiosi e laici. Oggi, dopo discussioni, vi dicevo, che sono provate anche dal fatto che per 4 volte, 3 più 1, poi approvata, il documento sia stato respinto, non si parla più in questi termini. Nel capitolo sui laici, che segue quello sulla gerarchia, che a sua volta segue sul popolo di Dio, che a sua volta segue quello sulla Chiesa mistero, non si parla di 2 generi di cristiani, ma si richiama la verità fondamentale che prima di tutto, soprattutto, e tutti si fa parte del unico popolo di Dio. Quindi bisogna evitare, delle volte nel linguaggio corrente non è sempre evitato, di far dei laici il popolo di Dio. Il clero è il popolo di Dio. Quando si parla di popolo, si può pensare ai laici a cui un prete è mandato, ma non è il popolo di Dio quello, è la popolazione nella quale è mandato a fare, a compiere la sua missione, perché il popolo di Dio siamo tutti, è tutti uguali, e tutti ugualmente partecipi agli stessi titoli e con la stessa dignità. Detto questo, allora che cosa sono i laici? Nella discussione che era già cominciata anche prima del Concilio, a livello di alcuni studiosi, Schildebeck, Rander, Congar, Chenu, i migliori teologi, il problema dei laici è sempre stato dibattuto con diverse opinioni, dovute al fatto che la parola stesso laico non era chiara per tutti nel linguaggio corrente. Nel linguaggio biblico non c'è. C'è il laos, che è il popolo, ma non c'è il laico. Quando si è cominciato a parlare di laico si sono intese diverse cose, da quelli che non erano clero fino al laico inteso come laicismo, fuori o anche contro tutto quello che invece è religioso. Per cui sappiamo tutti come siano importanti le parole nel dibattito teologico. Spesso ci si dibatteva appunto per mancanza di chiarezza dei termini dello stesso linguaggio. Un'altra difficoltà, un pochino legata a questa del linguaggio, era costituita dal fatto che se c'era una cosa evidente, parlando di laici, era la loro appartenenza al mondo. nel mondo, vivono nel mondo, a differenza dei religiosi che vivono fuori dal mondo, a differenza della gerarchia, che è un servizio prevalentemente nella chiesa, nella comunità, i laici vivono nel mondo. Ma questo fatto del loro riferimento al mondo non è un motivo teologico, perché la teologia, attenti che è un passaggio difficile, deve sempre partire da questioni che riguardano la Chiesa, la comunità cristiana. La teologia, il magistero della Chiesa, non ha potere diretto sulle questioni che riguardano il mondo. Lo ha per una serie di contingenze che vedremo, ma non direttamente. Anche la frase bella, ma poi contestata da varie parti, di Paolo VI, quando disse che la Chiesa è esperta in umanità, non fa diventare l'umanità un luogo teologico, se non di riflesso, perché la Chiesa è nel e per l'umanità. E allora non si voleva che un elemento di sua natura non teologico, cioè cos'è il mondo, quindi cos'è l'impegno del laico nel mondo, facesse parte di una definizione di laicato, perché è estranea appunto alla concezione di natura teologica, che si deve sempre partire dalla concezione di Chiesa e di appartenenza alla Chiesa, se no fuori non c'è competenza precisa e diretta. Si è poi evitato l'ostacolo, vedremo, quando si è trovato modo di parlare di laici impegnati nel mondo, ma aggiungendo a questo impegno la parola cristianamente impegnati. E allora con questa mediazione si è riusciti a entrare nell'argomento e a far entrare in qualche modo l'appartenenza o l'attenzione particolare dei laici per il mondo non nella definizione che non è stata data, ma nella descrizione il più minuziosa possibile di che cosa sia il laico. Ecco alcune premesse che mi sembravano importanti per capire poi quello che adesso vedremo nel documento. Un altro elemento che forse ho già ricordato altre volte, nonostante un capitolo intero dedicato ai laici nel documento sulla Chiesa, che aveva già dedicato un capitolo all'intero popolo di Dio, qualcuno si chiede ancora se questo capitolo abbia costituito un vero arricchimento. Oltre a questo capitolo c'è anche un documento intero sull'apostolato dei laici, l'Apostolicum Actuositatem, venuto fuori dopo per specificare ancora meglio soprattutto l'impegno più che la natura del laicato. Questo lo dico ricordando, dicevo, forse l'ho già ricordato altre volte, quello che diceva Rossetti, che mettendo in rapporto la gerarchia con il laicato usava questo esempio, forse iperbolico ma significativo e nella linea del concilio. Qual è la differenza tra la gerarchia e il laicato di fronte all'essere insieme cristiani? È citata nel documento la famosa frase di Sant'Agostino: io sono con voi cristiano e per voi vescovo. E se l'essere per voi vescovo è motivo di timore, di tremore, mi consola l'essere con voi cristiano. Ecco, questo per voi e con voi, in quale relazione stanno di quantità, se vogliamo tradurlo in quantità? E lo senti, diceva, se immaginiamo una linea graduata fino a 100, che comprende tutti i doni che Dio in Cristo ha fatto alla Chiesa, la totalità di quello che è la Chiesa, con i suoi doni, carismi, istituzioni, la differenza fra i tutti, quello che siamo tutti insieme, come battezzati, come presi nati, come popolo di Dio, e la differenza di chi invece è clero, lui diceva 1 a 99. 99 siamo tutti uguali, 1 è diverso. Nonostante che l'apparenza vuol dire situazione di fatto, chi appare più importante nella Chiesa, dai vestiti agli impegni, alle decisioni, sembra che si debbano ribaltare i termini. Un prete vale 99, un laico vale 1, quando va bene.
Perché il prete dovrebbe essere tra i 99 giusti che fanno convertire quel peccato. Sarebbe
quello. Ecco, sono premesse che chiariscono poi cose che vedremo dal concilio. La prima parte, mi permetto, scusate se la cosa diventa meno interessante, leggere, perché è molto calibrata, anche se appunto in questa calibrazione non si arriva mai a delle vere definizioni. Si cerca di girarci intorno per dare un'idea, una descrizione il più ampia possibile. Allora, nella premessa, il numero 30, si dice che il Santo Concilio, dopo aver illustrato le funzioni della gerarchia, con piacere, meno male, rivolge il pensiero allo stato di quei fedeli che si chiamano laici. Poi fa subito un'affermazione che io ho già anticipato e che è molto importante. Sebbene tutto quanto fu detto del popolo di Dio sia ugualmente detto diretto ai laici, ai religiosi, al clero, ecco la linea, il 100, ci siamo dentro tutti. Popolo di Dio, 100, lì dentro ci sono clero, laici e religiosi. Tuttavia, sia uomini che donne, per la loro condizione e missione, uomini e donne per la loro condizione e missione, si riferiscono in particolare a alcuni punti. Le circostanze speciali del nostro tempo, questo è un altro elemento di complicazione, si è tenuto conto, qualcuno dice troppo, delle circostanze speciali del nostro tempo, che domandano che se ne analizzino più accuratamente i fondamenti. I sacri pastori, infatti, sanno benissimo quanto contribuiscono i laici al bene di tutta la Chiesa. E questo pensiero ribalta, anche se lascia forse inalterate le basi, quello che in un altro documento fu detto molti secoli fa, non in un concilio, ma in un pronunciamento, in un'enciclica papale di Bonifacio VIII. Bonifacio VIII è del 300, 1300, l'inizio degli anni santi, è quello con cui ha avuto a che fare Dante Alighieri, che lo aveva così nemico, che è riuscito a metterlo all'inferno mentre era ancora vivo Bonifacio VIII. Quello poi che era succeduto, e qualcuno dice dopo averlo provocato lui, alle dimissioni di Celestino V, che dicevano che tutte le notti si vestiva con un lenzuolo e poi andava da Celestino V a dire: Celestino rinuncia, Celestino rinuncia, se vuoi salvarti l'anima. E Celestino, per salvarsi l'anima, rinunciò fece il gran rifiuto, e questo Dante se lo legò al dito e lo mise all'inferno, appunto, mentre era ancora vivo. E diceva in una enciclica che si chiamava, c'è il nome di chiesa ma non me lo ricordo più, ha scritto: clericis laicos semper infestos, i laici sempre nefasti per il clero. In quel documento il Papa, lo rifà soltanto, mettendosi molto della sua autorità, mi sembra che lo dice proprio con l'autorità di Papa, condanna la sentenza di chi diceva che il mondo è diviso fra due poteri, quello religioso e quello laico, quello religioso è dei preti, quello laico è dei laici. Il contesto era la lotta con le autorità civili, Filippo il Bello, Francia, centralismo governativo della Francia. Ma andando oltre la questione contingente, in questa enciclica viene affermata la superiorità del potere religioso anche su quello temporale, non diretto, che il Papa, con volontà sua, anche allora non si sentiva di entrare direttamente come Papa nelle questioni politiche di tutti, ma ratione peccati, cioè tenendo conto che nell'agire un re o un imperatore può agire male, e a chi tocca dire se fa male e intervenire se fa male, al Papa. Quindi le due chiavi, le due spade, meglio le due spade, venivano citate proprio le due spade a cui fa riferimento, mi pare, Luca nel racconto della Passione. Avete qui una spada, dice Gesù, ecco, abbiamo qui due spade, basta, sono due, una quella del potere spirituale, che vale di più, perché ha potere anche sull'altro, non